Certo. Tutte le volte che noi abbiamo ragionato in questa sede, anche in altri posti, di semplificazione, in questo caso specifico di sportelli unici, ma io dirò qualcosa anche in altro senso, perché ci sono stati degli stimoli che io ritengo interessanti in questa discussione. Ci siamo sempre domandati, tutti quelli che se ne sono occupati da molti anni, come me purtroppo per me per molti anni, perché c'è sempre una grande differenza fra molti casi singoli di comuni virtuosi. Qui ce ne sono due. La dottoressa Salsa ha citato il comune di La Spezia, che fu anche premiato, se non mi ricordo male, su questa cosa qua. Ma prima ancora, e vista l'età me lo posso permettere, c'era il comune di Mantova che veniva indicato in tutte le... Perché se ci sono stati dei casi virtuosi, di buone pratiche, poi questo non è diventato un fenomeno di tutti gli sportelli unici ed il giudizio che tutti danno sull'assieme del funzionamento degli sportelli unici non è un giudizio positivo. Perché c'è una cosa di questo genere? E quelli che se lo sono chiesto, e io me lo sono chiesto anche perché gli sportelli unici sono un'invenzione italiana. Questo lo dobbiamo sapere. Io ho partecipato nel 2000 alla visita della Commissione europea che doveva mettere in piedi la direttiva servizi, e alla Commissione europea i rappresentanti, assieme al ministro Bassanini, che è stato l'autore di questa cosa nel nostro ordinamento, dicemmo che c'era un caso importante in Italia, che era quello degli sportelli unici. Ce li siamo ritrovati nella direttiva servizi e noi continuiamo adesso a ragionare di una cosa che oggettivamente, complessivamente, non funziona. Non possiamo dare un giudizio positivo sotto questo punto di vista. È inutile che ci giriamo attorno, è così. Allora, quali sono le cose che non funzionano complessivamente? Alcune le ho sentite qua e mi fa piacere di averle sentite. La prima questione è che i comuni e gli sportelli unici sono organizzati secondo modelli organizzativi diversi. Ci sono comuni che negli sportelli unici fanno alcune pratiche e altri che fanno altre pratiche. Non tutti i comuni canalizzano e concentrano in quell'unico punto di contatto tutte le cose che servono per le imprese. Perché succede questo? Qui potrei parlare moltissimo, non c'ho il tempo. Però io ricordo sempre che faccio fatica a pensare che l'ingegnere capo di quel tal posto voglia rinunciare al suo potere nella gestione delle pratiche, per esempio per l'edilizia, scavalcando un po', l'ho detto all'inizio, dallo sportello unico e parlando anche dello sportello unico dell'edilizia, che è un'ultima questione, è un ultimo strumento che ha avuto la sua, diciamo, teorica partenza qualche mese fa. Va bene. Abbiamo il fatto che ci sono questi modelli organizzativi diversi e non si riesce a trovare, nonostante lo sforzo che si fa da parte della pubblica amministrazione, a cui noi diamo una mano, tutte le organizzazioni, almeno le quattro più grandi, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio e CNA, danno una mano da anni ormai alla pubblica amministrazione per cercare di mettere insieme le questioni, non si riesce a trovare una soluzione, perché anche le sedi regionali, dottoressa Salsa, sono sedi delle quali è faticosissimo trovare l'accordo pure su cose che dovrebbero essere semplicissime. La prima questione è questa. Secondo, non c'è una banca dati unica, non c'è una banca dati dove sono inseriti tutti gli obblighi normativi nazionali, regionali e locali. E quando dico locali non mi fermo al comune, perché in questo comune, per aprire un esercizio per esempio di acconciatura, va bene, in questo comune interviene anche il municipio, che è qualcosa di più piccolo del comune. Allora, qual è il problema? Il problema è che questa normativa che si è costruita sulle singole questioni, poi ha la sua articolazione sul piano regionale quasi sempre e sul piano comunale talvolta. E io qui, come dire, che cosa volete che dica? Hanno ragione quelli che hanno detto prima che persino sui modelli. C'è la fantasia dei funzionari comunali che si inventano i modelli. È chiaro che uno che deve fare un investimento informatico, dottor Francesconi, e deve fare un modello e vuole fare una cosa online, come fa a fare una cosa del genere se non riesce a far funzionare lo stesso modello almeno su una scala di comuni? E ogni comune, lei lo sa che basta una virgola, basta una cosa piccolissima per non far funzionare poi più niente, per renderla, come dire, antieconomica. È la terza questione. E questa è la seconda questione. Quindi questi strumenti, una cosa che andrebbe fatta è, si è tentato con le Camere di Commercio, con Union Camere, che ha provato a cercare di unificare, vediamo i numeri, 4.000 e qualcosa da soli, 2.500, adesso vado a spanne, forse mi sbaglio, scusami se mi sbaglio, va bene, li gestiscono le Camere di Commercio. Insomma, allora, si è tentato di fare questa cosa, ma nemmeno questa cosa ha la sua efficacia massima. La terza questione è che non ci possono essere più queste modulistiche basate su criteri provinciali e comunali, sulle materie specifiche. L'ambiente, per esempio, è una cosa terribile, a parte la polemica che si fa sul Sistri, ma l'ambiente è una cosa terribile, va bene? L'ambiente, ogni comune e ogni regione ha la sua normativa, con tutta una serie di cose anche diverse, e questo io lo dico. Dopodiché, il monitoraggio va fatto, è una cosa che noi abbiamo chiesto all'inizio della legislatura, lo chiediamo da prima, va fatto sul piano qualitativo, sul piano. È vero che non ci vogliono altre norme, però le norme si possono, fare la manutenzione. Si può fare la manutenzione senza eccedere e modificare alcune cose che si possono fare. Perché guardate, gli sportelli unici, una cosa di cui non vuole parlare nessuno, non dice nessuno, non li usano le imprese, li usano gli intermediari delle imprese. L'80 e più per cento delle pratiche non le gestiscono gli imprenditori, soprattutto quelli piccoli e piccolissimi. E lo dice uno che lavora in un'organizzazione che l'anno scorso ha fatto 350.000 dichiarazioni dei redditi, assistendo quasi 400.000 imprese. Cioè, chi volete che le faccia le pratiche di quelli che fanno i servizi nella nostra organizzazione, ma vale per la Confartigianato, per la Confcommercio e per tanti altri, anche dei professionisti associati, sono questi. D'altronde in questo paese, se nella sola provincia di Milano c'è lo stesso numero di avvocati che c'è in tutta la Francia, vuol dire che il ruolo dei professionisti e degli intermediari in questo paese è diverso. Allora bisogna tenere conto di questo. Questo è il senso dell'Agenzia delle Imprese, al di là delle cose che sono state dette. Va bene. Dopodiché io chiudo, perché il tempo finisce anche per me, va bene sotto questo punto di vista. A noi piacciono queste riforme quando si va verso un'organizzazione che riduce anche il numero dei certificati, e delle volte non si parla, è stato detto anche, dei successi avuti. La norma che secondo me ha avuto più efficacia per le imprese è una cosa di cui non parla nessuno, ed è la norma cosiddetta della decertificazione, che alla fine dello scorso anno, a seguito dell'applicazione di una legge finanziaria, o come si chiama adesso, legge di stabilità, va bene, ha vietato alle amministrazioni di chiedere dei documenti che già possiede, a qualunque titolo e qualsiasi amministrazione. Sarebbe interessante che qualche sistema organizzativo, non faccio nomi, ma dico il sistema, delle Camere di Commercio, dicesse per esempio quanti soldi in meno ha incassato lo scorso anno per diritti di segreteria, che significa, corrisponde, secondo il mio modo di dire e il mio modo di vedere, e lo dico a tutti i rappresentanti degli imprenditori qui presenti, quanti soldi in meno hanno speso le imprese, perché non hanno dovuto chiedere più dei certificati che invece venivano acquisiti automaticamente. Allora, io credo che questo sia il titolo. Da ultimo, sono molto interessato anche a tutte le cose che sono dette, chiudo. Una domanda anche provocatoria, ma insomma, no, chi mi conosce questi sa che io la provocazione la faccio sempre. Io domando al dottor Francesconi. Intanto sarei molto lieto di avere le slide e vedere come ha fatto lei. Però una domanda me la faccia fare. Siccome l'ente Poste è giustamente si muove su una logica di impresa, va bene, ancorché sia un ente a proprietà pubblica totale, chi paga questa cosa? Le imprese? I comuni? Perché è evidente che se l'ente Poste si mette in questo mercato, perché è un mercato, ritiene di ottenerci un vantaggio, un guadagno. Io sarei, come dire, molto curioso di questo, anche perché come organizzazione io mi muovo nella stessa logica, non mi muovo in una logica diversa. Mi muovo. Grazie.